Salve a tutti ragazzi e bentornati su In Geopolitica Veritas. Finalmente siamo tornati dalle vacanze estive, siamo tornati con un video, un'intervista al professor Aldo Giannulli, che ci tengo pure io a ringraziare per essere stato così disponibile. E oggi invece, come avrete capito dal titolo, parliamo della Germania. In questo video cercherò di rispondere ad alcune domande, e soprattutto riguardanti il riarmo della Germania e poi inerente il cambiamento della sua Ostpolitik, ovvero la politica orientale. A partire dagli anni 60 e fino a poco prima della crisi ucraina, la Germania si era sempre posta come una sorta di intermediaria tra l'Occidente e la Russia, provocando, così facendo, non poca irritazione agli Stati Uniti. Berlino stava infatti cercando di costruire con Mosca negli ultimi decenni uno spazio comune europeo e si può effettivamente dire che questo era il cuore della sua Ostpolitik. Si percepiva come un ponte tra gli alleati occidentali e i russi e un esempio di tutto questo può essere Nord Stream 2. Come inevitabile che fosse, con il senno di poi, molti si sono detti critici nei confronti della politica estera tedesca, incapace di prevedere le reali intenzioni russe, sfociate poi con il criminale attacco all'Ucraina. Addirittura c'è chi ha paragonato tutto questo con la politica dell'appeasement condotta dalle potenze occidentali nei confronti della Germania nazista, vale a dire quella politica che permise al Terzo Reich, smanioso di ottenere spazio vitale, di perseguire i suoi progetti espansionistici senza che Francia e Gran Bretagna muovessero un dito, paralizzati come erano dalla paura di uno scoppio di una nuova guerra. Ma al di là delle accuse e degli accostamenti storici, oggi il termine Ostpolitik può essere definito scaduto. Infatti l'obiettivo di costruire uno spazio comune europeo insieme a Mosca non verrà più perseguito. Siamo quindi di fronte a una svolta geopolitica e non è una cosa che accade tutti i giorni, per questo è così interessante osservarla. Una svolta che dipende dal riconoscimento che la Russia, attaccando l'Ucraina, sta attaccando l'intero sistema valoriale occidentale e tutto il suo ordine liberale. Oggi in Germania i grandi fautori del passato della Ostpolitik rischiano di vedere la propria carriera politica finita e colpevoli di non essere stati in grado di prevedere le reali intenzioni di Mosca. Sotto accusa è anche la politica cosiddetta Wandel durch Handel, ovvero quella del cambiamento attraverso il commercio, una politica che ad oggi viene descritta come miope. La geopolitica tedesca cambia dunque, un cambiamento che si riflette nel modo di porsi della classe dirigente tedesca, ma anche del suo popolo, nei confronti del tema del riarmo. Come spiega Herfried Münkler, professore emerito di filosofia politica all'Università di Berlino, intervistato da Limes, lo slogan non è più «creiamo la pace con un progressivo riarmo», ma «abbiamo bisogno di armi moderne in grande quantità per poter garantire i presupposti della pace». Però, intendiamoci, la questione del riarmo è una questione che anima i governi di Berlino da parecchi anni e questa crisi ucraina ne ha solo accentuato l'urgenza. L'esercito tedesco, ovvero la Bundeswehr, era un esercito di tutto rispetto fino al crollo del muro di Berlino. Nonostante ovviamente la Germania fosse uscita con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale, era riuscita, bene o male, e anche abbastanza in fretta, a risollevarsi da un punto di vista militare, mettendo in campo un esercito che sarebbe diventato uno dei più grandi e meglio attrezzati al mondo. Parliamo di una forza militare che aveva come spina dorsale una componente corazzata meccanizzata, formata da migliaia di carri armati Leopard 1 e Leopard 2. Questo era stato possibile grazie al benestare degli Stati Uniti e ovviamente anche grazie alle grandissime capacità tedesche. Peccato però che tutto questo sforzo immane venne del tutto vanificato dopo la fine della Guerra Fredda, con la Bundeswehr che venne smantellata. Dagli anni 90 in poi, infatti, per via dei costi enormi della riunificazione delle due Germanie, si optò per dei tagli drastici che portavano a un continuo ridimensionamento dell'apparato bellico tedesco. Un esempio di tutto ciò lo troviamo proprio nei carri Leopard che ho citato poco fa. Prima e durante la Guerra Fredda, la Germania occidentale poteva contare su 2125 Leopard 2, Con la fine del conflitto, invece, la Bundeswehr perse fino al 90% dei suoi carri e Leopard 2 arrivarono a essere solo 225. Così oggi siamo di fronte a una forza militare messa così male che fino a qualche anno fa un ufficiale britannico descriveva l'esercito tedesco come un'aggressiva associazione di campeggiatori, e possiamo dire che questa è solo una delle tante barzellette di cui l'esercito tedesco è stato vittima nel corso degli ultimi anni. Ma dopo lo scoppio della guerra in Ucraina pare che queste cose stiano per cambiare drasticamente. Il motivo è molto semplice, perché il rialmo tedesco nasce da una necessità geopolitica impellente, anzi si potrebbe definire addirittura come un riflesso geopolitico, dal momento in cui la distanza tra Berlino e Mosca si è molto assottigliata dopo l'attacco russo all'Ucraina, e Putin diciamo che non sta dando proprio l'impressione di volersi fermare lì. Così il 27 febbraio il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato una spesa di 100 miliardi di euro nel bilancio 2022 destinato alle forze armate. Questa possibilità fino a qualche anno fa era ritenuta quasi come un tabù dalla popolazione tedesca. Oggi invece i tedeschi, in virtù di quello che è successo, sembrano invece essere favorevoli nei confronti di un riarmo, a tal punto che da un sondaggio del 2 marzo di YouGov dava il 63% dei tedeschi favorevoli. Come già saprete, per la Germania il tema del riarmo è un tema molto delicato in virtù di quello che è successo nella prima, ma soprattutto nella seconda guerra mondiale. Nel secondo dopoguerra, quando l'allora cancelliere tedesco Adenauer ottenne il via libera per il riarmo delle forze tedesche, si scatenò una violenta protesta in entrambe le Germanie. All'epoca la paura di una rinascita della Wehrmacht nazista era dietro l'angolo, ma bisogna anche dire che fare dei parallelismi tra questi due eventi ha poco senso. Adenauer all'epoca mise in piedi un vero e proprio riarmo, dal momento in cui tutte le potenze vincitrici avevano disarmato la Germania. Con Scholz invece oggi parliamo di una sorta di riequipaggiamento, ed entrambi soprattutto non sono minimamente da paragonare con il riarmo nazista a cavallo tra le due guerre mondiali, che questo avvenne sì con pochissima trasparenza e in maniera massiccia. Comunque, se volete capire come effettivamente intende riarmarsi l'esercito tedesco, o per meglio dire intende riequipaggiarsi, vi consiglio di recuperarvi una tabella che ho trovato su Limes, mi pare Limes numero 3 del 2022, e ovviamente non ve la leggo qui perché sarebbe troppo noioso, ma in descrizione trovate tutto quanto, ve la lascio lì. Ma l'America di tutto questo cosa dice? In un articolo scritto per Domino, Francesco Gaglietti pone un'interessante domanda. La Germania si riarma per la NATO o nonostante la NATO? Un dubbio questo che in qualche modo riflette le diffidenze degli apparati statunitensi, anche se le cose potrebbero presto cambiare. Washington ha sempre chiesto ai suoi alleati NATO di investire nella difesa, e in queste circostanze non può certo opporsi alle scelte di Scholz di investire 100 miliardi. Inoltre è molto probabile che la decisione di Berlino spinga anche Francia, Italia e Spagna a seguirla. Un'ottima notizia quindi per gli americani. Ma perché gli Stati Uniti sono così interessati a quello che succede in Germania? Beh, ovviamente partiamo col dire che non si tratta di una novità. Infatti è dalla Prima Guerra Mondiale che gli Stati Uniti intervengono in Europa per evitare l'emergere di una nazione egemone che controlli tutto il continente. Seguendo questo obiettivo, quindi, gli americani prima si sono scontrati contro la Germania e poi contro l'Unione Sovietica, ma ormai questo tipo di politica è sembrata quasi anacronistica. In questi termini, il fatto che la Germania stia mettendo in atto una svolta del genere potrebbe dare inizio a una nuova era. Anzi, è possibile che gli Stati Uniti non vogliano più impedire l'emergere di un egemone regionale, ma anzi potrebbero anche incoraggiarlo. Infatti, non bisogna mai dimenticare che la principale minaccia agli Stati Uniti arriva dal Pacifico, non dall'Atlantico. Lasciare che Berlino assuma i compiti degli Stati Uniti in Europa sgraverebbe Washington da troppe distrazioni che rischierebbero di distrarla dal reale fronte del nostro secolo, ovvero quello con la Cina. Gli Stati Uniti sono entrati nell'ordine di idee che un'Europa forte, robusta, a trazione tedesca e quasi possa convenire, anche perché in virtù delle divisioni interne e del rapido invecchiamento della popolazione, comunque gli europei non possono rappresentare una minaccia per l'egemonia statunitense sul mondo, a differenza invece della Cina, che possiede la popolazione, la capacità manifatturiera, la dimensione economica, gli investimenti militari, per sfidare effettivamente Washington. Perciò, in una Berlino che si riarma, gli statunitensi potrebbero non più vedere una minaccia, ma un possibile alleato da voltare contro Cina e Russia. Comunque, stiamo parlando di cose che non avverranno dall'oggi al domani, anzi, ci vorrà minimo una decina d'anni per veder concretizzare effettivamente un primo passo di modernizzazione dell'esercito tedesco. E così nei prossimi anni assisteremo a Berlino, che passerà da una politica di integrazione economica a una politica invece di deterrenza militare. Ma così facendo rischierà di pestare i piedi alla Francia, acuendo così i dissapori e la mancanza di fiducia che c'è già latente tra francesi e tedeschi. Infatti, dopo la riunificazione della Germania, tra francesi e tedeschi era stato stipulato un tacito accordo. Nell'Europa che sarebbe sorta, alla Germania sarebbe spettata un ruolo di locomotiva economica e di guardiana dei conti. A Parigi invece quella di guida della difesa comune e, come sappiamo, i tedeschi sono stati capaci di adempiere alla grande nel loro ruolo e nessuno oggi oserebbe mettere in dubbio la leadership economica della Germania all'interno dell'Unione Europea. Mentre per quanto riguarda una difesa comune europea, soprattutto a trazione francese, non c'è ancora nulla di fatto. E una Germania che si riarma così velocemente con tutti questi fondi, come detto parliamo di 100 miliardi di euro, e potrebbe soffiarle via questo ruolo. Su questo tema abbiamo già assistito alle prime frizioni tra questi due paesi. Per esempio, nel modo di gestire questo conflitto con la Russia. I francesi non sembrano così entusiasti di mandare armi all'Ucraina, anzi, preferirebbero quasi inasprire le sanzioni e limitarsi a quello. Viceversa, invece, la Germania sembra essere più orientata alle forniture militari a Kiev e meno orientata invece a inasprire le sanzioni, visto anche il forte legame economico-commerciale con Mosca, e figlio della Ostpolitik degli ultimi decenni. Tornando a noi, in sintesi, una Germania che si riarma è una Germania che si candida per occupare potenzialmente un ruolo diverso, un ruolo nuovo, ovvero quello di paese guida dell'Unione Europea sul piano dell'architettura securitaria, che porterà a far correre una nuova cortina di ferro tra Russia e Occidente. E ho detto potenzialmente per un motivo, perché tutto quello che sta accadendo, quello che si sta azionando e che magari non è ancora accaduto, non può portare in automatico a una Germania leader da un punto di vista della politica securitaria europea. Non basta infatti comprare gli F-35 o i razzi israeliani per diventare una potenza militare. Serve anche, diciamo, l'anima del combattente che ad oggi manca alla popolazione tedesca. La Germania che corre alle armi è sicuramente un fatto da non sottovalutare, anche se ci vorranno anni prima che si passi dalle parole ai fatti. Vi ricordo che, come sempre in descrizione, trovate le fonti che ho utilizzato per la creazione di questo video, e dateci un'occhiata e anche la tabella di cui vi ho parlato. E infine volevo fare un piccolo appello a chi ci ascolta dalle varie piattaforme podcast, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Innanzitutto vi ringrazio perché siete in tantissimi e avrei una richiesta da farvi. Non so se lo sapete, ma avete anche voi la possibilità di recensire in Geopolitica Veritas. Se su YouTube le persone possono mettere mi piace, e vi invito tutti quanti a farlo, e sulle piattaforme podcast potete mettere da 1 a 5 stelle. Vi invito ovviamente a farlo anche per ricevere da voi un feedback sui nostri podcast, sui nostri video, anche perché non essendo su YouTube non avete la possibilità di commentare. Grazie per aver guardato e alla prossima!